un paio di questioni e la prima, appunto, grazie per avermelo ricordato, può essere interessante parlare del capro espiatorio. Ne avevamo parlato, se non sbaglio, parlando di complottismi, di tutta un'altra serie di questioni che avevano a che fare con la scarsa presa sulla realtà che tutti quanti o buona parte di noi riesce a mettere in atto. Il capro espiatorio di fatto si, come dire, ci si presenta come una strategia mirata a salvare il feticismo del progetto. Ovvero sia, vi ho detto, se non ricordate male, che tra la progettazione e la realizzazione di quanto progettato c'è un certo scarto. Questo scarto è in qualche misura, ovvio. Una volta che si interpreti la conoscenza come un processo di riduzione, perché chiaramente implica un perenne non coincidere, una mancanza di coincidenza costante tra la realitat del contesto più ampio nel quale ci si trova e la realtà ridotta della nostra cultura. Che succede di conseguenza? Che in linea di massima, e questo vorrei che lo capiste bene perché è una delle chiavi di volta del resto della lezione, che sarà non so se oggi o comunque martedì, ma è comunque abbastanza universitaria stavolta. Siamo usciti un po' dai manuali e stiamo facendo un po' d'università. Allora, che cosa implica questo? Implica una serie di quelli che Beck, che è un autore col quale avrete spesso a che fare perché è l'autore che ha creato l'immagine, l'etichetta di successo di società del rischio, quindi è un autore che ci riguarda direttamente da vicino proprio, e che trattiamo poi specificatamente nella magistrale, per quanto mi riguarda almeno. Quelle che appunto Beck chiama anche e soprattutto focalizza sugli effetti collaterali non previsti. Vuol dire, come abbiamo detto quando abbiamo parlato dell'azione e dell'ecologia dell'azione, se vi ricordate, che noi facciamo qualcosa, però siccome non sappiamo tutto quello che è collegato a questo nostro fare, spesso e volentieri otteniamo, oltre a quello che avremmo voluto ottenere, anche altro, che magari non era invece in conto. Quindi il progetto di per sé è incerto. Come abbiamo detto più volte. Il progetto è un'aspettativa, formulata un po' meglio, formulata con più attenzione, con dovizia di dati, di numeri, di tutte queste belle cose che abbiamo messo a punto giustamente per dargli una consistenza maggiore, però rimane comunque un'aspettativa, ovvero sì, il progetto può non andare in porto. Allora, qui dobbiamo distinguere due casi per capire bene la tematica del capro espiatorio. Da una parte c'è il caso, che è quello che ci riguarda più da vicino, nel quale si è perso di vista il fatto che un progetto non equivale alla sua realizzazione. Quindi noi diamo di fatto per scontato che fatto il progetto, ottenuto ciò che si mirava ad ottenere. E ci troviamo di conseguenza in una condizione piuttosto complessa, perché o otteniamo effettivamente ciò che volevamo ottenere, e in termini di, come dire, gioia esistenziale, bene o male, non ci fa quasi nessuna differenza, perché tanto già lo sapevamo, anzi lo pretendevamo, se vi ricordate la questione degli aventi diritto, oppure no. E se appunto avete un minimo di esperienza di vita di questo genere di cose, sapete perfettamente che il numero di casi nei quali non si ottiene ciò che si voleva, ma qualcosa di più o meno simile o molto diverso, sono più numerosi dei casi nei quali le cose vanno lisce. Allora, che succede quindi? Che io, per poter continuare a giustificare la mia convinzione sull'efficacia del progetto, devo trovare un colpevole. Perché due sono le cose. Se le cose non vanno come io ho pensato e predisposto, o non vale la, come dire, l'aspettativa di fondo, non, scusatemi, non vale la mia convinzione sull'ineccepibilità del progetto, e quindi il progetto può fallire, cosa che io non voglio ammettere, Oppure, visto che comunque è fallito, la colpa è di qualcuno, cioè qualcuno non ha fatto quello che doveva fare. Perché se tutti avessero fatto ciò che dovevano fare, il progetto sarebbe inevitabilmente andato in porto. Ci siamo fin qui?
Sì, grazie.
Molto bene, perfetto. Allora, quindi, da una parte il capro espiatorio, cioè quello che si fa carico del fallimento, è inevitabile. No, lo devi trovare a tutti i costi. E questo ovviamente, ragazzi, non vuol dire che non possa esserci effettivamente un colpevole. Chiariamola la faccenda. È sempre un problema di Quindi è ovvio che in certi casi le cose possono andare male perché qualcuno ha fatto una grossa cazzata, perché qualcuno non si è comportato come doveva, perché qualcuno l'ha fatto apposta, perché capita, no? È umano, quindi magari c'è qualcuno che non è esattamente un fan del progettante, del progettista, e quindi gli mette i bastoni fra le ruote, gli manda le cose di traverso, no? Può benissimo capitare. Però diciamo che questa è l'unica opzione che è possibile prendere in considerazione in un quadro come il nostro, nel quale vige questa teoria, no? Questa fantasticheria della perfetta coincidenza fra progetto e realizzazione. In un quadro dove ci si renda invece conto del fatto che può darsi che le cose non vadano come dovrebbero, a prescindere, no? Per una serie di motivi, il capro espiatorio non è più colui che si fa comunque carico del fallimento del progetto, no? Il capro espiatorio è colui che si fa carico del fallimento del progetto non imputabile a qualcos'altro. Ma lo si sa da prima. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, tra colpevole e capro espiatorio c'è una differenza semantica significativa. Perché il colpevole è quello al quale noi diamo la colpa convinti che questo sia vero. Cioè, noi lo accusiamo di aver messo i bastoni fra le ruote, di non aver fatto le procedure come doveva, di aver intenzionalmente fatto qualcosa. Quindi è intenzionale il discorso. È lui che ha voluto mandarci le cose per stracci. Mentre il capro espiatorio, quello nel senso più, come dire, compiuto del termine, quello al quale fanno riferimento le culture tradizionali, le scritture e tante altre cose, è colui che si fa carico di una colpa più ampia. Ovvero sì, è colui che si fa carico dell'avversione del mondo nei nostri confronti, del fatto che sebbene noi avessimo fatto tutto quello che era umanamente pensabile e concepibile per assicurarci che qualcosa accadesse, ecco, tutto questo non è servito. Quindi, in qualche misura, il capro espiatorio è colui che si fa, come dire, responsabile, simbolico, evidentemente, di questa maldisposizione del mondo nei nostri confronti, la potremmo chiamare, oppure, in termini moriniani, come abbiamo visto, di questo scarto tra la nostra capacità di previsione e l'effettiva materia della realtà. Perché, vi ricordo, quello che è importante tenere a mente è che per quanto la nostra conoscenza possa essere perfetta, sarà sempre inferiore a quello che servirebbe per una perfetta coincidenza. Noi non siamo in grado di conoscere l'infinità priva di senso del divenire del mondo di cui parla Max Weber. Ok? Quindi non possiamo far altro che, come vi ricorderete, restringerla progressivamente in una serie di interpretazioni riduttive per poterle poi maneggiare, farci cose, eccetera. Voglio dire, nella gran parte dei casi ciò che noi progettiamo va in porto, ragazzi. No? Le costruzioni, le nostre vacanze, alcune progressioni lavorative, insomma, una serie di cose, no? Nella grandissima parte dei casi, se voi vi metteste un giorno a fare un budget delle aspettative attese e disattese, scoprireste che le aspettative attese sono molte di più delle aspettative disattese. Per fortuna. Sta di fatto, purtroppo, però, che nel clima attuale, come d'altronde accadeva alla fine del Settecento, come abbiamo detto più volte, la soglia di tradimento delle aspettative sale. Ovvero sia, sono molto più frequenti i casi nei quali le cose non vanno come dovrebbero andare. In qualche modo perché lo scarto aumenta, perché in qualche modo perché diminuisce la nostra consapevolezza dello scarto. Tant'è che vi ricorderete, come abbiamo detto con Gilbert Durand, no, scusatemi, con Edgar Morin, che il discorso, no, il rapporto con il mondo dal nostro punto di vista è un costante tentare di meglio definirlo, no? Prendendone atto, notando che c'è qualcosa che non quadra, correggendo ove necessario ciò che possiamo correggere perché le cose migliorino. Ora, andiamo un attimo a leggere le parole di Edgar Morin da questo punto di vista. Eccoci qua, un momento solo che arrivo. Vedete questa slide, ragazzi? Scusatemi, datemi un feedback perché non.
No,
Ecco appunto.
no,
Avevo una, come dire, netta sensazione. Perché non la vedete di bello? Maledetto coso. PowerPoint, nessun file disponibile. Ma sei totalmente deficiente o cosa? È qui, è aperto. Non so che vogliamo fare. Vabbè, temo che ve la leggerò, ragazzi, perché oggi abbiamo un qualche tipo di smottamento encefalico del computer che pur avendo io PowerPoint aperto sul desktop non lo vede, quindi va bene. Allora, ve la leggo, ma tanto insomma, la semplificazione è necessaria, ma deve essere relativizzata. Accetto cioè la riduzione cosciente del suo essere riduzione, e non la riduzione arrogante che crede di possedere la verità semplice dietro l'apparente molteplicità e complessità delle cose. Quindi, dice Edgar Morin, questa cosa fondamentale, che è quello che abbiamo detto quando abbiamo commentato, se vi ricordate, il mito del letto di Procuste, che il letto di Procuste è necessario. Perlomeno ad oggi non vediamo alternative a questo discorso, quindi la riduzione è qualcosa alla quale non possiamo sottrarci, però è una riduzione che deve essere consapevole di sé, quindi dovrebbe rendersi conto, e qui il condizionale ovviamente è di prammatica, dovrebbe rendersi conto del fatto che tra i suoi risultati e la realität c'è uno scarto, più o meno marcato. Tant'è che Beck descrive questo discorso in un libro molto bello che si chiama Condizio Umana. Descrive questo discorso dicendo: finalmente, dopo tanto tempo, tanti anni, capiamo completamente, compiutamente ciò che intendeva Socrate quando diceva so di non sapere. Perché la nostra interpretazione normale del so di non sapere socratico qual è? Che sono ignorante e che di conseguenza mi rendo conto che devo studiare ancora molto, cosa che sarebbe carina che in questa veste sarebbe carino che vi ricordaste magari, però a parte quello, come vedete quindi non è un problema di qualità del sapere, ma di nuovo è un problema di quantità del sapere. Nella nostra interpretazione so di non sapere si può interpretare o come io, Fabio D'Andrea, so perfettamente di non sapere una montagna di cose, ed è vero. Oppure, da un punto di vista, della cultura, come noi la concepiamo oggi, e della conoscenza, come la concepiamo oggi, può voler significare so di non sapere ancora. Ovvero sia, mi rendo conto che ci sono dei campi del sapere dove non tutto è stato ancora scoperto, tanto per rimanere nella retorica di cui parlavamo mercoledì. So perfettamente, no, non so di questa cosa, però so anche che se continuo ad applicarmi, se continuo a fare ricerca, se continuo a studiare, prima o poi otterrò un sapere perfetto. Ecco, questo, dice Beck, è sbagliato, Perché il so di non sapere vuol dire che mi rendo conto che ci sono alcuni aspetti del mondo che io non conosco né conoscerò, perché sono fuori dalla mia sezione finita, perché sono al di là di quello che io ho stabilito come conoscibile, perché questo è il gesto della sezione finita, ragazzi, è decidere cosa posso conoscere, in che modo lo posso conoscere e poi fare finta che questo insieme sia il tutto, il famoso come se. Però non è il tutto, è ciò che io riesco, nel quadro della mia cultura, a distinguere, conoscere, manipolare, eccetera. Non so se la cosa vi è chiara. Ci sono domande in proposito? Siete sicuri di aver capito? Volete che la rispieghi? KO è il tecnico, mi pare così.
No,
Prego.
dico per me.
Ok, perfetto. Allora, se il discorso fin qui è chiaro, andiamo avanti, perché era quello appunto che avevo in mente di cominciare a raccontarvi. Allora, quindi abbiamo detto, capro espiatorio, colui che si fa carico dell'incongruenza tra conoscenza e mondo, mettiamola così. Ed è una strategia simbolica, evidentemente, no? È un modo per riuscire a imputare questo non imputabile a qualcuno. Ecco cos'è il capro espiatorio. È, se vi ricordate i termini della liturgia cattolica, della quale credo siate partecipi, è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, no? Agnello di Dio non è che si dovrebbe far carico delle mie beghe, anche se poi attraverso il sacrificio, attraverso la comunione, il pentimento, insomma tutte quelle cose lì. Però di fatto l'agnello di Dio è tale perché lui si fa carico dei peccati del mondo, cioè del fatto che appunto il mondo non ci tratti correttamente, ci mette i bastoni fra le ruote, ci annienti con fenomeni estremi, tutte queste cose qui che appunto noi ormai abbiamo ridotto a responsabilità di qualcuno, non sono responsabilità di qualcuno, sono avvenimenti, sono cose che capitano, eventi. No, io mi ricordo perfettamente qualche anno fa c'era una tempesta di neve e di vento invernale a New York. E l'intervistatore del telegiornale intervistava una signora che faceva fuoco e fiamme perché non la facevano partire e diceva: qualcuno pagherà per questo. Per cosa? Per la tempesta di neve? No, la domanda è quella, cioè questo qualcuno pagherà per questo è l'emblema del modo nel quale noi ragioniamo. Non solo siamo aventi diritto, ma pretendiamo colpevoli e responsabili. E più noi li pretendiamo, meno riusciamo a trovarli, ma questo, diciamo, è un altro discorso, sempre becchiano. Allora, quindi, quello che noi capiamo da questo insieme di questioni, appunto, è che il mondo nel quale viviamo, la cultura oggettiva nella quale ci troviamo, la sezione finita nella quale ci troviamo, è un risultato immenso per certi versi, ma è un risultato fragile. Perché, appunto, pur promettendo in qualche misura, pur lasciando intendere di essere in grado di proteggerci, di farci vivere al riparo da incursioni, tradimenti, fallimenti e via discorrendo, purtroppo questo esorbita, la esorbita non ce la fa, chiaramente. Quindi noi dovremmo perlomeno porci il problema del come fa questa costruzione così fragile a rimanere in piedi, da dove origina. Com'è possibile che stia lì e in qualche misura, no? Permanga, duri, sembri così stabile come stiamo riuscendo a farla sembrare e via discorrendo. L'altra volta, se vi ricordate, abbiamo visto le strategie dell'ovvio e dell'intervento, diciamo, inatteso, insospettato ma costante, per esempio, dell'ops, no? Abbiamo parlato di tutta una serie di piccole cose che sortiscono effetti molto più profondi e molto più ampi di quanto non sembri. A nessuno di noi verrebbe in mente probabilmente di essere lì lì che sta riparando il mondo quando dice è ovvio, però di fatto è quello che fa. Quindi Il punto centrale della questione sta qui, ora, ovvero sia è capire, no? Cercare di cominciare a capire come è possibile che queste dinamiche siano in atto costantemente, come è possibile che questa enorme costruzione all'interno della quale viviamo regga, si regga, sebbene noi non lo accettiamo, sul nostro costante contributo. Perché vi dico sebbene noi non lo accettiamo? Perché, come vi ho già accennato, ma ora vi spiego un po' meglio, noi pensiamo, siamo convinti del fatto che questa realtà esterna sia data, sia oggettiva, sia immobile e pertanto perfettamente conoscibile. Ovvero sia, tutto l'andamento della cultura occidentale negli ultimi, direi ormai quasi 400 anni, perché partiamo più o meno dalla metà del 600 e ci stiamo approssimando, insomma, diciamo, gli ultimi 350 anni, va, non facciamo troppo i fiscali, è andata nella direzione opposta a quello che dice Weber, ovvero si è proclamato appunto questa netta separazione tra noi e la realtà. Ora, questa netta separazione noi l'abbiamo già incontrata nel linguaggio filosofico, se vi ricordate, perché guarda caso è proprio quella famosa distinzione fra res di Cartesio, res extensa da una parte, res cogitans. Giorgio Manni, ci vuole dire qualcosa? Prego.
Ah, no, però scusi.
Allora, dicevamo, è quella sancita da Cartesio, appunto, no? Che stabilisce questa, come posso dire, incommensurabilità tra noi e il resto del mondo, no? Su questa base noi siamo andati avanti articolando e abbiamo creato questa magnifica idea, questo grande mito, della realtà oggettiva. Cioè abbiamo detto, la realtà è lì. Abbiamo visto anche per quanto riguarda il sapere esperto, no? Se vi ricordate, è già un tema che abbiamo toccato. È lì, noi non c'entriamo niente di fatto, no? Non ha nulla a che vedere con noi. L'unica cosa che noi possiamo fare è conoscerla per dominarla, la libido dominandi, della quale anch'essa abbiamo già parlato. Perciò, no? Qual è il problema se adottiamo invece la prospettiva weberiana? Che la famosa sezione finita nella quale ci troviamo, ovvero sia quella che, no, in qualche modo stiamo interpretando, sbagliando, come realtà oggettiva, ha bisogno di essere costantemente rigenerata. Non la si può abbandonare a se stessa, perché a se non c'è un se stessa, santi Dio, e lei esiste perché l'abbiamo fatta noi. E se noi in qualche misura non continuiamo a farla, non continuiamo a metterci una toppa, non continuiamo ad averne cura, non continuiamo a darle la manutenzione che richiede, quella prima o poi ci crolla in testa. Ora, probabilmente noterete che questo prima o poi ci crolla in testa è più o meno quello che ci sta accadendo oggi. Quindi qui abbiamo un sovrapporsi di piani di crisi al momento, perché da una parte c'è il paradigma, no? Il semplice, tra virgolette, paradigma moderno che ci ha promesso tutta una serie di cose che non si sono più verificate e va bene. Però quel paradigma a sua volta si fondava su un'altra serie di assunzioni ancora più profonde che ormai stanno mostrando la corda anche loro. Quindi noi ci troviamo di fatto in una condizione molto interessante per certi versi, da un punto di vista di conoscenza, da un punto di vista di possibilità, abbiamo davanti delle immense praterie, no? Sconosciute e ignote, come dice anche Beck nel suo ultimo lavoro. Però il problema è che purtroppo tutta questa, come dire, questa copia di possibilità esorbita regolarmente tutti gli strumenti con i quali finora ci eravamo mossi. E quindi ci troviamo in una situazione di totale non coincidenza tra ciò che accade anche davanti a noi, non nella parte di mondo che non conosciamo, ma anche in quella che conosciamo, e gli strumenti con i quali dovremmo interpretarla. Ok? Allora, abbiamo visto, ve lo ricordo perché è piuttosto importante che cominciamo a riprendere i pezzi. In una delle prime lezioni abbiamo visto che uno degli aspetti che più meritano attenzione e ammodernamento, se vogliamo usare il termine, che più necessitano di una ripresentazione alle nostre idee, alla nostra immaginazione, è quello che ha a che fare con la storia dell'uomo. La storia dell'uomo noi l'abbiamo collassata in poche migliaia di anni e ne abbiamo, come dire, fornito una serie di visioni e poi ne abbiamo tratto una serie di conseguenze che oggi ormai non sono più sostenibili. E questo credo sia uno dei motivi profondi per i quali abbiamo questa grossa difficoltà a comprendere il mondo e il nostro spazio nel mondo, perché noi ci aspettiamo da noi stessi delle cose che di fatto derivano da una raffigurazione sbagliata, al di là del discorso delle competenze che abbiamo fatto l'altra volta. Però noi appunto ci aspettiamo di avere una serie di elasticità, una serie di velocità di adattamento, una serie di ritmi, una serie di tempi che purtroppo poi non ci sono. Perché, come abbiamo detto, e ve lo ricordo così vi ritorna in mente, noi abbiamo una storia, in termini di specie, di filum, che risale a circa 3 milioni di anni fa. Qualcosa più, qualcosa meno, ma qualcosa tanto, però. Prendiamola, sarebbero 3 milioni e 7, diciamo così, 3 milioni di anni fa. 3 milioni di anni fa i primi nostri progenitori si alzano in piedi ed iniziano un lungo percorso che ci porterà a qui. Perché questa cosa è rilevante? E questo servirà anche come introduzione all'archetipologia di Gilbert Durand, che sarà oggetto di lezione la settimana prossima, ma che comincio a presentarvi ora. Questo ci è grandemente interessante perché dimostra una cosa che è contraria a tutto quello che noi ci raccontiamo oggi. Quello che noi ci raccontiamo oggi cos'è? Che noi siamo ciò che siamo a causa della nostra ragione. La famosa res cogitans. Tant'è che, a norma di Cartesio, questo viene assunto come criterio di distinzione dell'umano. L'umano è razionale. Ecco, il problema trasposto sul percorso evolutivo della nostra specie è che la ragione compare di fatto praticamente nell'ultimo minuscolo segmento della nostra esistenza terrena. E quindi a noi rimane un problema. O siamo stati velocissimi a, come dire, condensare e concentrare tutto lì, abbiamo fatto proprio tutto in quelle ultime migliaia d'anni, oppure. La ragione è un nuovo strumento estremamente efficace del quale non potremo mai, come dire, smettere di tessere le lodi, ma non è l'unico strumento a nostra disposizione. Questo fa a cazzotti con tutta una serie di strategie che noi abbiamo adottato per, come dire, convincerci di essere i migliori. Abbiamo visto l'etnocentrismo, no? Abbiamo visto che all'interno dell'umanità ogni gruppo di sfigati ritiene di essere il migliore di tutti. E va bene, ci siamo dati anche conto di questa cosa. Abbiamo detto che va bene fino a un certo punto, ma oramai. Quale? Quello dell'etnocentrismo? Suppongo. Visto il tempismo della questione, suppongo che fosse quello. Ok, allora dicevamo. L'etnocentrismo vuol dire, no? L'idea, la definizione di etnocentrismo è che ogni gruppo umano ritiene di essere il migliore della specie, o addirittura l'unico titolare di ciò che si può interpretare come specie umana. Ci siamo detti i motivi, ci siamo detti che in linea di massima questi gruppi sono chiusi in se stessi, non vedono altri se non sotto forma di avversari, hanno una frequentazione sociale, fra virgolette, estremamente contenuta, quindi è spiegabile questo discorso, ma lo è fino a un certo punto, perché ormai noi, no, dovremmo averlo superato questo stadio di autoriferi, come dire, di concentrazione sull'ombelico e di autoincensamento. No, non l'abbiamo superato, continuiamo a soffrirne, tant'è che ci sono tutte le varie prospettive più o meno razziste che ci si fondano bellamente sopra, no? America first, prima gli italiani, prima gli albanesi, prima chiunque. Insomma, tutte queste cose qui più o meno sono riconducibili a quel tipo di discorso. Il problema però è che non solo noi ci siamo, come dire, cerchiamo la palma all'interno dell'umanità, ma abbiamo anche fatto in modo di proclamare l'umanità come il top of the pops di tutto il vivente. Quindi l'etnocentrismo che vale all'interno della specie umana quando ci si trasferisce all'interno del vivente diventa antropocentrismo, ovvero sia l'idea che tutto il mondo e tutto quello che c'è dentro, che sia vivente o non vivente, sta lì perché noi possiamo farne ciò che ci pare. Ah, direi meglio il porco comodo nostro, vista la crisi ambientale, forse si capisce meglio. Ok? Quindi, come vedete, non ci sono grosse differenze nell'approccio e nella prospettiva, rimangono delle prospettive infantili. È tutto mio. È tutto mio e ne faccio quello che voglio, e a te lo do soltanto quando ho finito di sdrenare o mi andrà, perché tu comunque non ne hai titolo. Che tu sia lo scimpanzé, che tu sia quello con la faccia verde, che sia quello con i capelli biondi, che sia quello che bacia gli altri uomini, chi è uguale. Ecco. Scusate, ma sta cosa mi stressa come il primo giorno ogni volta che ne parlo. Che dovevo? Vabbè, ad ogni modo. Quindi, ok, da una parte c'è l'etnocentrismo, dall'altra c'è l'antropocentrismo. L'antropocentrismo è poi derivato in una serie di cose che noi chiamiamo eccezionalismi, che hanno comunque, sottolineano tutti la stessa cosa, ovvero sia che per qualche ragione, pur ragionandone perennemente in termini universali, o facendo finta di ragionare in termini universali, dopodiché ci riveliamo regolarmente l'eccezione alla regola. Quindi quello che vale per tutti per noi non vale, per certi versi, noi possiamo benissimo permetterci di. Allora, gli eccezionalismi che ci interessano qui sono due. Uno è l'eccezionalismo umano, che è quello di cui abbiamo appena parlato, ovvero sia il fatto che l'essere umano è una specie di miracolo, no? Non so se vi ricordate Vico della Mirandola e tutte queste cose, sappiamo bene anche, abbiamo concorso a stabilire questo punto di vista, quindi ad ogni modo l'essere umano è sta cosa meravigliosa. E di conseguenza, può fare e disfare, può non porsi alcun problema etico nello sfruttamento della vita altrui, può farne quello che meglio crede, la può rendere misera quanto vuole purché gli convenga, no? Come accade in tutti gli allevamenti intensivi e industriali di questo rispettabile pianeta. Però non è un problema perché tanto non sono comparabili le cose, cioè tutto il resto sta lì perché io ne faccia ciò che voglio. Vi ho già detto che questo è un punto di vista molto locale all'interno di una specifica sezione finita, perché ci sono state e ci sono ancora delle sezioni finite dove le cose non sono così ovvie. La nostra stessa sezione finita, qualche secolo fa, prima di questi momenti di entusiasmo, era molto più, come dire, attenta, molto più consapevole del rapporto col resto del vivente. Credo di avervi raccontato al momento in cui abbiamo iniziato a parlare del vino, che è una delle bevande inebrianti con cui ci si misura, per esempio, nel mio libro, il vino e il latte e via discorrendo, quando si è cominciato a intuire, a scoprire il modo di fare il vino, le vendemmie erano normalmente seguite da rituali di conciliazione, di richiesta di scuse, perché in qualche misura si riteneva che appropriarsi di questi frutti fosse comunque un gesto violento, fosse comunque un gesto che richiedeva una compensazione. Quindi la sapevamo sta cosa noi a un certo punto. Poi ci siamo inebriati, siamo diventati sempre più razionali, siamo diventati sempre più unici, ci siamo, come dire, raccontati un sacco di cose, e a un certo punto, che le piante vogliano o no darci semi, che gli esseri viventi vogliano o no entrare, presentarsi cotti sui nostri piatti, non è più stato un problema, anzi abbiamo cominciato a distruggerle per divertimento, no? Per sport, per tutta una serie, rifacendoci evidentemente ai nostri antenati cacciatori, perché l'uomo è cacciatore, ecco. I cacciatori in questione ci farebbero la pelle se vedessero come stiamo trattando il mondo, perché quei cacciatori lì, guarda caso, erano inseriti proprio in un modo di vivere che era del tutto diverso da questo. Loro cacciavano, sì, ma cacciavano il necessario. Non cacciavano per il gusto di cacciare, non organizzavano scontri mortali fra specie viventi per il gusto di poterci scommettere sopra. Tante cose che invece noi esseri umani facciamo. E vorrei che questa cosa la ricordaste in generale, perché una delle cose che meno sopporto normalmente è quando noi prendiamo un comportamento che è solamente umano e lo definiamo come non è umano, è da bestie. Ma quando mai avete visto le bestie organizzare i combattimenti tra cani o tra galli? Tanto per dirne una. Quando mai avete visto le bestie andare in giro ammazzando gli altri animali così per il gusto di farlo? Lo fanno quando serve. Lo fanno se devono nutrirsi. Lo fanno per dinamiche di potere interno al gruppo, ma lo fanno con una ratio nella gran parte dei casi. Noi no. Ecco, quindi l'essere umano è anche questo. Se volessimo essere molto pessimisti e molto negativi, potremmo anche, quello è un altro peccato per molti versi, perché anche lì è eccezionalismo umano. Grazie per lo stimolo, perché è interessante. Tenetelo presente, no? Noi facciamo, quando parliamo, questo purtroppo non credo di potervelo dire perché cominciasse un po' complicato, però il voler, uno dei modi attraverso i quali abbiamo costruito questo eccezionalismo umano è esattamente questo, ovvero sia abbiamo detto, noi siamo evidentemente gli unici intelligenti sul pianeta, no? Perché nessun altro si comporta come noi. Una delle risposte possibili sarebbe grazie al cazzo. Perché altre forme di vita dovrebbero comportarsi come te? Questo è carino. Nella guida intergalattica per autostoppisti, che ho citato recentemente in un saggio, quindi posso farmene carico anche a livello scientifico della cosa, c'è una divertentissima teoria di Douglas Adams che dice che sulla Terra ci sono tre specie intelligenti. Una è l'uomo. Esatto. Vedo che abbiamo dei cultori. E poi vi spiego anche perché 42, se vogliamo, che l'ho scoperto recentemente ed è molto interessante. O perlomeno una teoria che spiega il perché del 42. Ad ogni modo, dicevamo, una delle specie umane è l'uomo, che è convinto di essere più intelligente di tutti gli altri perché ha inventato la guerra, New York, la ruota e tante altre cose, e non spreca il suo tempo come i delfini che stanno tutto il giorno in acqua a giocare, divertendosi e facendo l'amore. La seconda specie più intelligente del pianeta sono i delfini, esattamente per le stesse ragioni. Ecco, il punto è lì. Noi pretenderemmo, no, di giudicare l'intelligenza altrui ponendoci come metro di giudizio. Ed è di nuovo eccezionalismo umano, perché dove sta scritto che la nostra intelligenza sia il miglior modello di intelligenza possibile? Visti i risultati, personalmente avrei anche qualche dubbio. Però comunque, no? Ok, per il momento a noi risulta di essere gli unici autoconsapevoli, gli unici in grado di parlare, gli unici in grado di fare un sacco di cose, e su questo abbiamo costruito tutta una serie di catastrofi ambientali, umane, viventi e via discorrendo. Ora, non so chi ha scritto 42, 42 merita un minimo di alleviamento della pressione di questa lezione. Ed è allora che succede che nella guida intergalattica per autostoppisti fa un'ipotesi estremamente, no? Che stranamente, estremamente simile a quello che ci stanno poi raccontando oggi Elon Musk e tutti quelli come lui. Dice che la Terra di fatto è un gigantesco computer che è stato creato da altre razze intelligenti e che dovrebbe dare la risposta al mondo, all'universo e a tutto il resto, che è un altro dei titoli di questa trilogia in 7 volumi, è tutto molto molto interessante e divertente. Allora, che succede? Che la risposta è 42. E lascia evidentemente, no, qualche dubbio, nel senso che non si riesce bene a capire come una risposta così significativa. Allora, che succede? Ah no, questo era un computer precedente. Allora, siccome il computer precedente dà questa risposta, viene creata la Terra per spiegare, no, il motivo, per spiegare perché la risposta è 42. Solo che la Terra viene distrutta per creare un'autostrada intergalattica pochi istanti prima che riesca a dare questa risposta. Quindi noi rimaniamo con questo numero mitico che è 42, ormai è diventato un numero mitico. Tra l'altro vi dico anche perché, cosa che forse non saprete, ma la guida intergalattica per autostoppisti fino a qualche tempo fa era il libro più letto al mondo, anche più della Bibbia, anche più del Corano, anche più delle cose che ti aspetteresti. Quindi è un caso editoriale immenso di cui in Italia purtroppo continuiamo a parlare come se si trattasse di uno sfigato qualunque che ci ha avuto qualche tipo di cosa. Allora, perché 42? Perché Douglas Adams scriveva a fine anni 80 già era cominciato il codice ASCII, cominciavano le prime cose con i computer, la stessa saga è in qualche misura un'interpretazione visionaria di queste cose, e in codice ASCII il 42 è l'asterisco. Quindi praticamente, per certi versi, Douglas Adams ci dice che la risposta al mondo è quello che vuoi. È il jolly, è il famoso conosci te stesso. Guarda un po' i casi della vita, come tornano, no? Tutte le cose ragionevoli o meno con le quali, nelle quali ci imbattiamo. Quindi 42 diventa, per molti di noi è diventato un numero veramente mitico, nel senso che c'è il giorno dell'asciugamano, c'è il 42, ci sono i Level 42, che forse avrete sentito o ascoltato, che si chiamavano così in omaggio alla grande saga di Douglas Adams, insomma, tutta una serie di cosette estremamente divertenti che però appunto ci richiamano, no? Pur divertendoci, a una serie di questioni fondamentali. Una delle questioni fondamentali di cui stiamo parlando è esattamente questa, ovvero sia il fatto che anche, come dire, gli argomenti che apparentemente sono più logici, sulla base dei quali noi formuliamo questa nostra eccezionalità, sono già a monte, in qualche modo, deformati da questa pretesa di eccezionalità stessa. Noi non troviamo nessuno che sia intelligente come noi, e da questo arguiamo che tutti gli altri non sono intelligenti. L'ipotesi che possano essere intelligenti in modo diverso non ci viene, perché noi abbiamo deciso di essere il metro e la misura del mondo. E quindi, in qualche misura, no? Stiamo poi replicando all'interno della nostra sezione finita lo stesso procedimento, no? Quando diciamo, sì, per carità, tutti uguali, però devi essere, sarai uguale solo quando sarai come me. Quello che dicevamo per le culture l'altro giorno, no? Vi ricordate? Le culture sono tutte diverse, però io, bene o male, non rendendomi conto che ognuno ha un suo modo di costruirsi il mondo intorno, decido che il mio è il migliore e che tutti gli altri non possono far altro che adeguarvisi. Stesso ragionamento identico, quindi come vedete, eurocentrismo, occidentecentrismo, antropocentrismo, etnocentrismo, sono tutte la stessa storia, cambia solamente il contesto di riferimento. In linea di massima, quello che abbiamo a cuore è dimostrare quanto siamo più fighi di tutti gli altri. Spesso e volentieri sbagliando di gran lunga, ma proprio di gran lunga. Ok. Ci siamo fin qui? Questo per l'eccezionalismo umano. L'eccezionalismo cognitivo, in qualche misura, è un po' un corollario di questo discorso, no? Perché l'eccezionalismo cognitivo cosa ci racconta? Ci racconta che c'è un solo modo di ottenere un sapere. Aspettate che devo sentire questa cosa. Esatto, direi che ci sta tutto come discorso, no? Sono quelle cose che nella fiction, in una serie di altre situazioni, emergono chiaramente, ne siamo piuttosto consapevoli. Nel momento in cui tentiamo di andare invece a discuterne in modo scientifico, no? Non siamo più rigorosi e quindi non possiamo più farlo. Però comunque, allora dov'è il problema, come dicevamo, dell'eccezionalismo cognitivo? Che noi abbiamo costruito la capacità di interpretare il mondo, di conoscerlo in modo veritativo, quindi affidabile, quindi oggettivo, che sono tutte quelle cose che abbiamo detto finora, attraverso un certo tipo di produzione del sapere, che è, come saprete, la produzione del sapere scientifico. Sapere scientifico che ha bisogno di costanti riscontri empirici, che ha bisogno di procedure, ha bisogno di esperimenti, ha bisogno di una serie di step che, una volta compiuti, garantiscono per la sua capacità di spiegazione, appunto, e per la sua sovrapponibilità al reale. Ora, il problema, come dicevamo, è che se questa sovrapponibilità reale non c'è, da qualche parte c'è un problema. Ecco, mettiamola così. Allora, questo sapere evidentemente si fonda esclusivamente sulla ragione. Sulla ragione come capacità, come capacità inerente a una particolare regione del nostro cervello, come abbiamo visto, che sono i famosi, no? La famosa neocorteccia, che è quella che ci permette di fare tutta una serie di operazioni linguistiche, di calcolo, di astrazione, di riflessione, e via discorrendo. Quindi, riprendendo quello che dicevamo dall'inizio, cosa accade quando cominciamo a mettere questo quadro rappresentativo a confronto con la storia reale dell'umanità? Che non regge. Perché se veramente l'uomo si fosse dovuto affidare alla ragione per arrivare dov'è, siccome sta ragione, come abbiamo visto, la possiamo in qualche modo datare intorno a circa 3.000 anni, famo pure 5.000, famo pure 10.000, voglio proprio sdarmi, ecco, manca la copertura di senso e di possibilità di tutto quello che è accaduto nei 3 milioni e 700 mila anni prima. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che è chiaro che per un lungo periodo di tempo tra i nostri antenati primordiali, quelli che si alzarono in piedi e noi, c'è una differenza enorme, ovviamente. Ma questo però non così tanto come ci siamo immaginati fino ad ora, perché questi antenati sono venuti pian piano sviluppando delle competenze, delle capacità di percezione, delle capacità di riflessione, mettiamola così, chiamiamola così, di pensiero, vogliamo chiamarlo in modo un po' diverso, che si sono pian piano sedimentate le une sulle altre, portandoci poi finalmente all'oggi. Però il nostro mondo, quello in cui noi viviamo, no? Questo mondo all'interno del quale siamo, la nostra sezione finita, affonda le radici già in quei tempi per certi versi. E di conseguenza ciò che occorre per curarlo, mantenerlo, migliorarlo, eccetera, deve essere anche qualcos'altro rispetto al portato della ragione che comunque se lo trova già bello e confezionato e ci gioca. La ragione di fatto non ci ha mai messo le mani, per quanto riguarda noi almeno. Non è consapevole di averlo fatto, tant'è che se io dirò, quando dirò, guardate che funziona, mi danno, ma quando mai, chi è questo che fa queste cose? E bisognerà rispondere, e martedì rispondiamo. Però quello che vorrei che capiste è questo, ovvero sia che le evidenze scientifiche della storia dell'umanità smentiscono la pretesa dell'eccezionalismo cognitivo, ovvero sia, c'è un modo di conoscere che non è razionale. Ne abbiamo già parlato, quindi mi limito a riepilogare il sapere in proposito. E noi abbiamo detto, ed ovviamente è un modello teorico, nel senso che non ho nessuna conferma, né probabilmente potrò mai averne, visto che parliamo di quei 100.000, 300.000 anni fa e via discorrendo, quindi insomma, però sembra ragionevole, sulla base di una serie di assunzioni, ritenere che questo insieme di competenze che ci portano a conoscere e a disegnare il mondo, a fare il mondo, come abbiamo detto, siano inizialmente competenze corporee, competenze legate al corpo che noi abbiamo e alle sue specifiche caratteristiche. Vi faccio presente che anche all'interno della famiglia degli ominini, ovvero sia di tutti quelli che in qualche modo hanno fatto l'umanità da quando è cominciata fino ad oggi, ci sono grosse differenze. Per esempio, tra il Neanderthal e noi c'è una differenza radicale in termini di struttura corporea e di possibilità che questa porta con sé. Da questo noi abbiamo dedotto, per esempio, che il Neanderthal è stupido. Tanto per dirne una, tanto per continuare, no, con queste cose. Neanderthal era un poveraccio che è sopravvissuto qualcosa come 300.000 anni come specie, quindi insomma noi non ci siamo ancora manco nei pressi, però comunque, pur così, era ad ogni modo uno che proprio stava là per fare numero. Poi siamo arrivati per fortuna noi, ecco. Ma perché per fortuna noi? Perché le cose che abbiamo fatto noi, il Neanderthal non le ha fatte. Ma è così chiaro che dovesse farle? Tanto per farvi un esempio che forse vi chiarirà, noi per esempio imputiamo al Neanderthal di non aver prodotto attrezzi, laddove uno dei primi segni della nostra eccellenza e della nostra unicità sta proprio nella produzione di attrezzi, no? Saprete, le scaglie di selce, le punte di freccia, tutte queste cose qua. Dice una studiosa con la quale mi sto. No, quelli mai, però lasciamoli perdere, sennò poi pare brutto. Allora, dicevamo che il Neanderthal era fatto completamente in modo molto, molto diverso da noi. Aveva, per esempio, un apparato dentale e boccale immensamente più potente del nostro. Quindi, di fatto, si trovava a disposizione uno strumento estremamente efficace per fare la gran parte delle cose che noi da soli invece non siamo in grado di fare. Quindi se doveva spellare un ramo usava i denti, se doveva rompere delle cose usava i denti, se doveva spostare qualcosa era molto più forte di noi e quindi la spostava e basta. E quindi dice questa studiosa americana, che non vi raccomando perché è un po' complicato da trovarla, da capire, eccetera, ma insomma è molto molto interessante, si chiama Sheets Johnston. Ecco, dice lei, perché avrebbe dovuto fare gli attrezzi il Neanderthal? È chiaro che noi imputiamo al Neanderthal di non essersi comportato come noi quando lui non era come noi. Quindi, no, magari ci sono una serie di tecnologie neandertaliane là fuori che noi non riusciamo a riconoscere come tali perché dal nostro punto di vista sono solo bastoni e sassi, mentre il Neanderthal aveva bisogno di certi attrezzi per fare altro che non erano i nostri. Al Neanderthal la leva per spostare i sassi non gli serviva perché piava i sassi e li spostava. Il Neanderthal non aveva una struttura, un'articolazione della spalla tale da fargli lanciare le cose, quindi non c'ha i sassi, non c'ha le lance, non c'ha le asce, tutte le cose che noi abbiamo fatto. Al Neanderthal non servivano, probabilmente manco capiva che cavolo ci dovessimo fare, o forse lo capiva guardandoci usarle, ma noi non possiamo accusare il Neanderthal di essere più stupido di noi perché non ha scoperto le cose che abbiamo scoperto noi in quanto noi. Non so se sta cosa è chiara, vorrei che faceste uno sforzo, no? Allo stesso modo, io posso affermare che un uccello è stupido perché non fa quello che faccio io? Quando un uccello ha un altro mondo. Nel senso letterale del termine, l'uccello ragiona in altri termini, fa altre cose che noi non possiamo immaginare perché non voliamo, non abbiamo il becco, abbiamo le mani, tutta una serie di questioni fisiche, concrete. Non sto parlando di teoria, sto parlando di concretezza. Allora, io che ne so qual è l'intelligenza dell'uccello? Se l'uccello è intelligente o meno. L'unico modo in cui posso azzardare una stima è sulla base, no, della mia intelligenza. Se fossi umile potrei dire l'uccello non è intelligente come me. Siccome io non sono umile, dico l'uccello non è intelligente, come non è intelligente il cane, come non è intelligente il gatto, anche se io li vedo e lo so che sono intelligenti. No? Chiunque abbia un animale di compagnia non può non percepire l'intento, non può non percepire lo scopo, non può non percepire il piacere e il divertimento, non può non percepire la grandissima parte di ciò che noi proviamo negli animali, i quali sono diversi da noi, quindi non devono comportarsi come noi. È deprimente fare in modo che gli animali si comportino come noi. Gli animali devono comportarsi come loro. No, vi ricordate quello che diceva il rabbino Meyer? Perché non sei stato Salomone? Perché io sono Maier, ma io sono Maier, il gatto è il gatto, il gatto non deve essere Maier, perché il dio dei gatti non gli chiederà mai perché non sei stato come il tuo padrone, visto che è un'altra cosa. Solo che noi questo altra cosa non lo riusciamo a mandar giù. Il problema serio della questione è che noi non riusciamo ad accettare il fatto che ci sia qualcos'altro a parte noi, qualcos'altro di importante, qualcos'altro di valevole, qualcos'altro di valorizzabile a parte noi. Da questo punto di vista, io purtroppo sono sempre più d'accordo con il Mr. Smith, con l'agente Smith di Matrix. Noi siamo una brutta malattia per questo povero mondo. Però purtroppo ne faccio parte, quindi a un certo punto cerchiamo di fare in modo che almeno cominciamo a curarci, no? Da questo nostro essere malattia. Ok, ragazzi, come vi dicevo, siccome sono concetti abbastanza ingombranti, io auspicherei che voi passaste questo fine settimana un minimo a rifletterci, non vi dico di mettervi lì a guardare il muro e fare lo yoga su quanto vi ho detto, però mi piacerebbe che tentaste di vederne la ratio, perché non è ovvio, anzi è contro l'ovvio, non a caso abbiamo detto che l'ovvio è una forma di protezione del reale. Quindi noi dalla prossima volta ci occupiamo del secondo modo di comprendere il mondo. No? Del secondo grado di conoscenza, del secondo modo di conoscenza col quale ci siamo confrontati, che è quello del simbolico immaginale. Quindi noi prima abbiamo cominciato a dare forma al mondo, come dicevamo, con la nostra corporeità, quindi creando un mondo fatto a nostra misura, con le nostre distanze, le nostre proporzioni, le nostre cose. Dopodiché, man mano che, no, il nostro cervello migliorava, mettiamola così, cresceva, diventava più potente, diventava più capace, mettetela un po' come vi pare, sono arrivati altri modi di conoscere il mondo e questo mondo lo abbiamo conosciuto principalmente attraverso il simbolo e l'immagine, che sono di molto precedenti alle parole. Le parole arrivano dopo. E tanto per dimostrarvi quanto la questione sia ancora, proprio come dire, oggetto di dibattiti furibondi, vi dirò che nella gran parte dei casi coloro che studiano il linguaggio ritengono che il linguaggio sia comparso dall'oggi al domani così, come con un interruttore. Mentre noi cominciamo a sapere perfettamente, a voi l'ho detto e ve lo ripeto, che quello che abbiamo come primo registro verbale, le prime parole che probabilmente sono state dette dagli esseri umani, sono quelle che si riferiscono alle qualità sensibili e spaziali del loro contesto: davanti, dietro, sopra, sotto, duro, morbido, cattivo, buono, cose di questo genere. Questi sono i primi concetti con i quali abbiamo iniziato a comprendere il mondo, perché sono i primi concetti che si presentano a un sapere corporeo. Poi, pian piano, abbiamo cominciato ad astrarre da questo sapere corporeo, però, guarda caso, abbiamo continuato a usare gli stessi concetti, le stesse parole, dando loro dei significati diversi, no? Abbiamo visto la distanza sociale, no? Al di là della quella del Covid, che è del tutto discutibile come definizione, però la distanza sociale è quella che noi abbiamo tra ceti, tra strati, tra classi, no? Non c'ha nulla di fisico, però la chiamiamo distanza, esattamente come la distanza fra qui e il centro di Roma sono 15 km. Quindi, come vedete, le cose tornano, hanno un modo di tornare abbastanza consolante da molti punti di vista. Ok, allora ragazzi, direi che ci fermiamo qui per oggi, come dicevamo. Vi aspetto, non, beh, vi aspetto, quanti vorrete venire all'incontro della Sharper Night fra un paio d'ore, e vi auguro un buon fine settimana per chi non sarà con noi. Ci rivediamo martedì da Narni, come è di prammatica. Credo che anche mercoledì sarò a Narni, perché appunto essendo l'ultima lezione vorrei cercare di vedere qualcuno davanti a me e non soltanto questi acronimi che un po' mi deprimono. E basta, alla prossima. Arrivederci.
Grazie a voi.